Il governo vara le nuove misure per contrastare il diffondersi della variante Omicron. Le vediamo assieme e diamo uno sguardo anche alle misure che stanno adottando altri paesi europei e non europei come Francia e Finlandia, ma anche Cina. Cina che ha approvato un lockdown durissimo per 13 milioni di persone che adottano il baratto avendo difficoltà addirittura a procurarsi il cibo, mentre a Londra per la prima volta sembrano calare i contagi. E c'è anche chi sostiene che la pandemia stia giungendo alla fine, non per forza da un punto di vista epidemiologico, ma forse da quello sociale. Ne parliamo fra poco. Io sono Andrea Di Innocenti e questo io non mi rassegno. La rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla. Allora, mercoledì sera c'è stata un'ulteriore cabina di regia Covid, seguita dall'incontro fra governo e regioni, seguito a sua volta dal Consiglio dei Ministri, da cui sono uscite le nuove misure per contrastare e contenere l'ultima ondata di Covid, che in Italia è arrivata a segnare quota 190.000 contagiati in un giorno l'altro ieri. Vediamole assieme. La prima, quella probabilmente più sostanziale, è l'obbligo di vaccino fino al 30 giugno per le persone che hanno compiuto 50 anni, che è la categoria considerata più a rischio di ricovero. È un obbligo di fatto, nel senso che in pratica viene introdotto l'obbligo di Super Green Pass per le persone che lavorano e l'obbligo di vaccino per le persone che non lavorano e hanno più di 50 anni, appunto. E, quindi in questo senso l'obiettivo è puntare ad aumentare le difese dal Covid e proteggere dalle forme più gravi della malattia la fascia di popolazione che è considerata più a rischio. Sulla scuola il governo è orientato invece a una riapertura regolare dal 10 gennaio con nuove regole che cercano per quanto possibile di favorire la presenza fisica degli alunni e a meno di veri e propri focolai. Con parecchie differenze in realtà a seconda della classe di età e anche all'interno delle stesse tipologie di scuole, a seconda del numero di contagiati, che non vi sto qui a elencare perché sono abbastanza complesse, ma vi lascio come al solito degli articoli per approfondire, che trovate come sempre sulla pagina della segna stampa di italiachecambia.org. Per quanto riguarda il tema Green Pass, Super Green Pass, si è scelto un po' in extremis e dopo diverse discussioni di potenziare il primo e non il secondo. Quindi fino al 31 marzo dovranno avere il Green Pass base, lavoratori e clienti dei servizi alla persona, quindi estetisti, parrucchieri, a partire dal 20 gennaio questo, nonché sempre lavoratori e clienti di servizi commerciali come le banche, di negozi e centri commerciali, degli uffici pubblici, comuni, province, regioni e dei servizi pubblici come Poste, INPS e INAIL. Tutte queste altre a partire dal 1 febbraio. Non è prevista invece la necessità di avere il Green Pass base per lavoratori e clienti dei negozi di alimentari e farmacie. In tutto ciò restano ovviamente tante situazioni abbastanza paradossali dovute anche al precedente decreto, quello del 30 dicembre, tipo quello delle persone che vivono sulle isole, di cui parlano alcuni articoli, uno sul Post ad esempio, uno su Internet, su l'Indipendente, che da lunedì di fatto non potranno prendere un traghetto se sprovviste di Super Green Pass, che soprattutto per le piccole isole significa spesso non poter accedere neanche a servizi essenziali come gli ospedali. Comunque il grande dibattito politico sul tema di questi giorni, che c'è stato anche all'interno della maggioranza, ha avuto se non altro il risultato di riaccendere un po' il dibattito pubblico anche sul tema Green Pass, Super Green Pass, obbligo vaccinale. C'è un articolo del Post che esplora bene le varie posizioni dal punto di vista giuridico sul tema e conclude che sia a livello etico che costituzionale è molto più difficile difendere la politica del Green Pass, soprattutto del Super Green Pass, rispetto a quella dell'obbligo vaccinale, perché appunto Green Pass e Super Green Pass sono a tutti gli effetti una spinta sempre più netta verso la vaccinazione attraverso un sistema normativo che di fatto restringe sempre di più le attività che si possono fare senza il lasciapassare. Ma dal punto di vista costituzionale è difficile far passare una norma che da un lato lascia la libertà di scelta al cittadino, ma dall'altro di fatto gli impedisce di accedere a servizi essenziali o comunque quasi essenziali e quindi lo discrimina in qualche modo rispetto a seconda del tipo di scelta che fa. Anche in Francia in realtà, spostandoci di là dalle Alpi, il Super Green Pass fa discutere, anche se non si chiama così, perché mentre i contagi sfiorano quota 300.000 il Parlamento si spacca sull'approvazione del certificato vaccinale, che sarebbe appunto una cosa abbastanza simile al nostro Super Green Pass. una certificazione che di fatto attesta di aver completato il ciclo vaccinale necessaria per accedere a tutti i luoghi pubblici. La misura era fortemente voluta dal governo Macron, ma la discussione in Parlamento è stata sospesa e la votazione è stata rimandata di alcuni giorni, dovrebbe tenersi nei prossimi giorni. La polarizzazione e la frattura sociale sul tema anche in Francia è altissima, al punto che secondo la deputata di La République en Marche, che è il partito di Macron, Barbara Bessot-Ballot, almeno 52 parlamentari francesi fra i promotori della legge sarebbero stati minacciati di morte, e mentre dall'altra parte Macron, ovviamente per alleggerire i toni, ha dichiarato in un'intervista alle Parisienne che ha molta voglia di far incazzare i Novax. Quindi insomma, quando si dice un clima sociale disteso. In Francia a criticare il decreto sono stati soprattutto la destra e la sinistra più radicali, quelle che sono all'opposizione, quindi Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon. Il testo di legge su cui sono stati proposti più di 600 emendamenti potrebbe essere nuovamente discusso durante la prossima settimana. Ok, ci spostiamo in Finlandia, dove invece si va nella direzione opposta, perché il 28 dicembre un decreto del governo ha deciso di sospendere di fatto temporaneamente dal 30 dicembre al 20 gennaio l'uso del Green Pass, il che non vuol dire che tutti possono partecipare a tutti gli eventi o entrare in tutti i locali, ma vuol dire esattamente il contrario, vuol dire che anche le persone in possesso di Green Pass dovranno sottostare alle restrizioni vigenti per tutti gli altri. Questo perché, parafrasando un po' quello che è stata la dichiarazione del direttore generale dell'Istituto Finlandese per la Salute e il Welfare, purtroppo in questo momento il vaccino non protegge sufficientemente dall'infezione e quindi strumenti come il Green Pass possono introdurre una falsa sicurezza e far circolare più facilmente il virus fra i vaccinati, che potrebbero anche infettare persone che invece non sono vaccinate e che rischiano conseguenze più gravi. Va detto che comunque in Finlandia le restrizioni sono decisamente minori rispetto che in molti altri paesi europei. Dove invece non ci vanno tanto per il sottile, di sicuro, è in Cina. Ne parla fra gli altri l'Indipendente. Nella città di Xi'an, capoluogo della regione cinese dello Shaanxi, diversi residenti sono confinati in casa da diversi giorni e hanno iniziato a praticare il baratto all'interno degli stessi palazzi per mancanza di cibo. Sono, secondo la BBC, circa 13 milioni di persone, le persone confinate in casa, che non hanno la possibilità di uscire neanche per comprare da mangiare dal 23 dicembre. Questo dopo che Xi'an è diventata l'epicentro della nuova ondata di contagi in Cina e le autorità cinesi avrebbero distribuito cibo gratuitamente almeno all'inizio, solo che adesso le scorte si starebbero esaurendo. E le misure particolarmente aggressive per contenere questa nuova ondata sembrerebbero dovute, almeno in parte, in Cina, alle Olimpiadi invernali che si terranno il mese prossimo, a cui il governo cinese tiene tantissimo e che non devono in alcun modo essere messe a repentaglio. Dove invece la situazione sembra in netto miglioramento, come vi anticipavo nel sommario, è a Londra, perché riporta Repubblica che i dati nella capitale britannica, che è stata la prima città del Regno Unito, una delle prime in Europa a essere colpite duramente dalla nuova variante del coronavirus, sembrano abbastanza confortanti rispetto a due settimane fa e offrono una speranza abbastanza fondata di uscire dalla quarta ondata, anche se l'invito, come al solito, è a essere cauti, no? Abbiamo visto varie volte proclami e smentite in questi due anni, troppe volte per essere sicuri di qualcosa in questo momento. Comunque, ad ogni modo, secondo... c'è anche chi sostiene che Omicron potrebbe segnare la fine della pandemia. Non solo a livello epidemiologico, ma forse o più probabilmente a livello sociale. Faccio riferimento a quanto scritto dal politologo Yasha Munk in un articolo per The Atlantic, intitolato appunto Omicron segna l'inizio della fine, in cui il politologo nota che è cambiato qualcosa di fondamentale nel nostro approccio al virus, perché da un lato chi si è vaccinato non è più disposto al lockdown come in passato, chi non è ancora vaccinato continua a non volersi vaccinare e ciò implica che a livello politico il trend globale sia quello di propendere più per misure di adattamento alla crisi che ad appiattire davvero la curva. Questa è un'analisi ovviamente a livello globale, poi i paesi possono differire più o meno da questa tendenza. Comunque, intervistato dal Corriere della Sera, ha dichiarato che ci sono due modi in cui potrebbe finire la pandemia nel 2022. Il primo è biologico, quindi scoprire che Omicron non fa ammalare in maniera grave la netta maggioranza delle persone, che quindi l'esposizione a questa variante protegge dai futuri ceppi e quindi, diciamo, è la variante che rende endemico il coronavirus. Non sappiamo ovviamente se sarà così, come ribadisce lo stesso politologo, ma è uno scenario, né quanto questo sia uno scenario plausibile, potrebbe essere, ma il secondo modo in cui potrebbe finire la pandemia è invece un modo sociale, come sostiene appunto nell'articolo, ovvero consiste nel dire che ci siamo abituati che la nostra vita implicherà più rischi nel 2022 rispetto al 2019, ma collettivamente e individualmente scegliamo di vivere in modo più normale. E che vivere in modo più normale vale la pena di correre quei rischi. Ok, mi sembra una riflessione, non lo so, su cui fermarsi qualche istante a riflettere. Detto ciò, io vi saluto, noi ci vediamo lunedì con una nuova puntata di Me al Segno, a partire dalle 8, come sempre, sui canali YouTube, Spreaker, Spotify, di Italia e Cambio, sulla pagina rassegna stampa italiacambio.org. Vi lascio per qualche istante tutti i banner con i social su cui seguirei, non mi rassegno, e niente, come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.